al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ancora un saluto da Luca Collodi in studio. Questo è il canale italiano della Radio Vaticana. Io saluto Roberto Venturini per la parte tecnica, con Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis in regia. Andiamo ad approfondire il discorso che il Papa ha tenuto questa mattina nella Sala Regia del Palazzo Apostolico al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per gli auguri di inizio anno. Ricordiamo che sono 179 gli stati che attualmente intrattengono relazioni diplomatiche con la Santa Sede. Si tratta di piene relazioni diplomatiche, 179 paesi nel mondo. A questi vanno aggiunti, lo ricordiamo, l'Unione Europea, il Sovrano Militare Ordine di Malta e l'Ufficio dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, l'OLP, che è guidata da un direttore ed è una missione a carattere speciale. Questo è il quadro in estrema sintesi dei rapporti diplomatici attualmente della Santa Sede nel mondo. Il Papa ha tenuto un discorso, come sempre, molto alto. Brevemente alcuni aspetti: l'appello per la pace in Siria, deponete le armi o il conflitto vedrà solo sconfitti, ha detto il Papa. Naturalmente il pensiero del Papa è andato anche al rapporto tra israeliani e palestinesi, poi l'Egitto, perché le nuove leggi rispettino la libertà di religione. Il Papa ha detto garantire la libertà di professare la propria religione, con anche un uso strumentale della religione, come in Nigeria. L'odio vuole trasformare le chiese in luoghi di paura, ha detto il Papa. Ma sui temi economici e sociali, perché poi al di là dei singoli appelli è un discorso che va approfondito nel suo contesto tra le righe, io saluto due ospiti: il professor Agostino Giovagnoli, ordinario di storia contemporanea presso l'Università del Sacro Cuore di Milano, grazie per essere con noi professor Giovagnoli, ed anche il professor Riccardo Moro, docente di politiche dello sviluppo all'Università di Milano. E anche con il professor Moro un saluto, grazie.
A voi chiedo scusa per la voce, ma i malari di stagione colpiscono anche me.
Allora, noi vogliamo tornare ad affrontare il tema più prettamente economico che il Papa ha suscitato. In sostanza ha detto: se preoccupa l'indice differenziale tra i tassi finanziari, cioè lo spread, dovrebbero destare sgomento le crescenti differenze fra pochi sempre più ricchi e molti irrimediabilmente più poveri. In sostanza il Papa ha detto al corpo diplomatico, e quindi tramite la diplomazia ai governanti, di non rassegnarsi allo spread del benessere sociale mentre si combatte quello della finanza, e di resistere alle tentazioni degli interessi particolari e a breve termine per orientarsi in direzione del bene comune. Professor Giovagnoli, lei come ha letto questo appello del Papa a non guardare soltanto allo spread economico ma anche a quello sociale?
Beh, anzitutto come un appello molto giusto a partire dai poveri, che sono evidentemente sempre nel cuore della Chiesa. E a partire da questo io credo che il Papa abbia fotografato una frattura, che è quella che è emersa negli ultimi mesi tra l'Europa del Nord e l'Europa del Sud, che sono state, come dire, contrapposte in nome di un rigore che il Nord richiede contro un Sud, diciamo così, spendaccione, tra virgolette. E la cosa interessante è che Benedetto XVI, che è uomo del Nord, appartiene all'Europa del Nord, in pratica ha preso posizione a favore del Sud, dove di più sono forti i problemi sociali, la povertà e via dicendo. E ha avuto significativamente in questi mesi il Papa delle prese di posizione anche molto critiche verso il suo mondo tedesco, manifestando viceversa una profonda vicinanza ai popoli del Sud, in particolare al popolo italiano e al suo governo. Quindi credo che queste frasi vadano lette in questo senso, cioè chi può andare più veloce rifletta bene, perché in realtà conviene andare assieme, magari un pochino più lenti, ma così si arriva più lontano.
Il professor Moro è invece docente di politiche dello sviluppo all'Università di Milano. E qual è la sua interpretazione?
Ma da un lato mi piace che il Papa usi, per parlare di una questione europea, un adagio che è attribuito alla, a una delle tante tradizioni africane, cioè quello che dice che se vuoi andare veloce cammina da solo, se vuoi andare lontano cammina con qualcuno, no? E ribalta un po' questa idea che noi europei abbiamo sempre da insegnare al mondo, e forse altre culture, altre tradizioni possono insegnarci qualche cosa di sapiente. Detto questo, sì, mi pare che quello che è stato appena detto sia da confermare, e peraltro a me viene anche da dire che non costituisce una significativa novità, o meglio non dovrebbe suscitare una sorpresa, nel senso che noi assistiamo a un mainstream in questo momento economico e politico che ripete il mantra del contenimento del debito, della riduzione del debito, dunque della riduzione dello spread e quant'altro, e che con le politiche di rigore e di flessibilità, che hanno queste due parole, rigore e flessibilità, che suscitano in qualche modo rispetto e quant'altro, però promosso dei percorsi che si stanno dimenticando la dignità dell'uomo. Allora il Papa nel messaggio per la pace dice con molta chiarezza che è necessario investire anche per elaborare un nuovo pensiero economico e fare un'azione educativa in questo senso, in questa direzione. Nel messaggio al corpo diplomatico risponde questa tesi molto forte, la battuta in cui dice è stato assolutizzato il profitto a scapito del lavoro. Certamente nell'esperienza recente dell'Unione Europea, ma è l'esperienza che in modo più macro si è determinata nel complesso globale, noi abbiamo avuto una esigenza di solidarietà che si poteva mettere in atto e che probabilmente avrebbe impedito delle degenerazioni in termini di fatiche di molte economiche e sociali di molte persone. Nel momento in cui si fosse risposto insieme gli stimoli che la crisi metteva in atto, si è deciso di non rispondere insieme e ci troviamo con una situazione che è molto più faticosa, dato anche dal punto di vista dell'efficacia abbiamo in questo mainstream, ma in qualche modo peccato.
Una riflessione ulteriore su questo tema dello spread, professor Giovagnoli e poi anche professor Moro, ma è possibile oggi combattere lo spread finanziario ma nello stesso tempo anche combattere le differenze sociali? Perché le differenze sociali si combattono anche con investimenti dei singoli stati, del pubblico, mentre lo spread finanziario si combatte con una politica di restringimento di investimenti pubblici. Come si può mettere insieme questi due aspetti che apparentemente sembrano in netto contrasto tra di loro?
Ma come lei dice giustamente, apparentemente, perché ricordiamoci che lo spread in sostanza vuol dire un surplus di soldi che si pagano di interessi, questo poi alla fine è la sostanza, di interessi su un debito pubblico accumulato sciaguratamente nei decenni passati. Quindi in realtà io credo esattamente vero il contrario, cioè combattere lo spread, anzi dimezzarlo come siamo riusciti a fare in un anno, portando appunto alla metà di quello che era alla fine del 2011, prima del governo Monti, significa di fatto aver fatto risparmiare all'Italia una quantità di soldi che praticamente ogni famiglia, ogni italiano è costretto a pagare per gli interessi del debito pubblico. Questo significa ovviamente in prospettiva recuperare risorse, e recuperare risorse significa possibilità di investimenti, cioè è chiaro che le due cose sono strettamente legate ed è chiaro che le due politiche devono essere legate. Certo, esistono delle emergenze e l'Italia si è trovata di fronte al baratro, e quindi l'emergenza ha imposto immediatamente di operare sullo spread. E naturalmente tutti dicono, non a caso, tutti oggi i rappresentanti di vari politici italiani dicono tutti, bisogna immediatamente operare per la crescita, e non credo che su questo ci siano differenze riguardo agli obiettivi fondamentali. E il Papa insiste molto sul privilegiare questo obiettivo. Naturalmente poi il problema è farlo concretamente, ma questo è un altro discorso.
Professor Moro.
Ma sì, c'è da aggiungere una cosa. La vicenda dello spread è stata fortemente legata a una dinamica speculativa. Lo spread non è qualcosa che nasce da chissà dove, nasce da operazioni che vengono fatte sulle borse di vendita e riacquisto, evidentemente molto ben programmati, dei titoli pubblici di Stato dei paesi europei, nella fattispecie per quanto ci riguarda nella relazione alla differenza tra gli interessi, tra il debito riconosciuto e il debito tedesco e quello italiano. Combattere lo spread non si fa solo tanto con politiche di rigore, si fa con credibilità. Allora, quello che è avvenuto è una restituzione di credibilità alle istituzioni. Tra l'altro, ricordiamoci che ancora nell'agosto di quest'anno, durante l'estate di quest'anno, abbiamo di nuovo avuto un picco dello spread, più o meno gli stessi livelli di fine anno precedente, pur con un governo nuovo che era indiscutibilmente maggiormente credibile. Allora, la questione è avere una credibilità anche nelle prospettive di capacità di costruire una giustizia sociale, di dare stimoli espansivi, di dare distribuzioni, soprattutto, non dimentichiamo mai, garantire una crescita che sia sostenibile. Noi ripetiamo anche qui, è un mantra quello della crescita, spesso dimentichiamo di mettere dentro la parola sostenibile, che invece è uno dei temi cari, anche la dottrina sociale della Chiesa, ma al di là dei temi della dottrina sociale della Chiesa, delle dinamiche, delle dimensioni fondamentali per poter garantire che il livello di benessere che abbiamo oggi venga garantito anche domani e soprattutto sia esteso alle generazioni che vivono oggi e alle generazioni future.
A beneficio degli amici che solo ora si fossero messi in collegamento con la Radio Vaticana, il canale italiano, stiamo commentando con il professor Giovagnoli e il professor Moro il discorso che il Papa ha tenuto questa mattina al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Altro aspetto che noi tralasciamo, l'aspetto più, diciamo così, economico e finanziario e sociale, andiamo a vedere altri due aspetti. Il Papa è tornato a difendere i valori non negoziabili, in particolare il no all'aborto, e ha detto, constato con tristezza, che in diversi paesi, anche di tradizione cristiana, si è lavorato per introdurre o ampliare legislazioni che depenalizzano o liberalizzano l'aborto. Poi naturalmente c'è, ecco, su questo tema, professor Giovagnoli, le differenze invece sono abbastanza evidenti con quello che l'Unione Europea, ma anche molti paesi occidentali, nelle loro legislazioni stanno facendo.
Sì, questo è vero, diciamo. Anche se il Papa ha opportunamente, come dire, sottolineato luci ed ombre, per esempio ha sottolineato la luce rappresentata dalla risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa contro l'eutanasia, come un fatto appunto indubbiamente molto positivo a fianco di quegli aspetti negativi che lei diceva. A me pare che il Papa insista giustamente sul diritto alla vita, appunto, come dire, dalla nascita, la questione dell'aborto alla fine, la questione dell'eutanasia, come una chiave in cui interpretare i diritti fondamentali, perché su questo ha indubbiamente ragione, c'è confusione intorno alla parola diritti, è un grande campo molto importante e la battaglia che si gioca in Europa è una battaglia decisiva, perché poi in qualche modo ha riflesso poi in tutto il mondo, insomma, pensiamo sì la questione dell'aborto, che è grave in Europa ma ancora più grave poi nel resto del mondo, quindi in questo senso come dire, costruire una dottrina dei diritti incentrata sul diritto alla vita in tutte le sue articolazioni, dalla nascita alla morte, mi pare un obiettivo molto importante, come dire, nella prospettiva della pace intesa in senso globale.
Professor Moro, il Papa richiede anche una libertà di obiezione di coscienza e forse questa sarà un po' la nuova frontiera della politica dei prossimi mesi, un po' in tutti i paesi del mondo. La libertà di obiezione di coscienza che in alcuni paesi, anche occidentali, talvolta viene messa in forse per tutelare una platea più vasta della società.
Provo a dire una cosa provocatoria, sarebbe interessante, ricollegandoci alle cose ai temi che abbiamo toccato prima, anche se è una provocazione perché non è a questo che era riferita la linea del Papa nel discorso, la linea del discorso del Papa che parla di obiezione di coscienza, ma sarebbe interessante provare a garantire il diritto di obiezione di coscienza anche nell'applicazione di quelle politiche economiche non garantiscono il benessere sociale, il bene comune, che vanno a ledere i diritti delle persone, a compromettere il lavoro rispetto al garantire, quando si tenta invece di garantire i diritti del profitto. Detto questo in modo un po' provocatorio, io credo che questo tema ci introduca un po' alla più generale questione anche della libertà religiosa. Io non credo che noi dobbiamo affrontare questa questione quasi in termini di potere. Allora, noi cattolici hanno determinate attenzioni, ritengono che alcune cose, i principi non negoziabili, siano da farsi rispettare a assolutamente, facciamo quasi delle trattative perché questi vengano garantiti, piuttosto in cambio possiamo offrire qualche altra cosa. Questa è una concezione che non ha nulla a che vedere con la riflessione sulla pace che si sta cercando di sviluppare. La riflessione è che una cultura, da un lato, una cultura, alcune cose come l'aborto sono figlie nei fatti di una cultura di morte, esattamente come l'eutanasia. Allora, la cultura di morte non può favorire la pace e questa è una dimensione. È chiaro che è necessario garantire la possibilità, quando anche ci sia una legislazione che non riconosce questa funzione, che ci sia la possibilità di un comportamento personale in cui si mettono in atto azioni che siano coerenti ai propri principi. Dall'altra parte, dicevo, la libertà religiosa. La libertà religiosa è una questione importante, non tanto per garantire il culto, la presenza, la possibilità di affermarsi all'interno come corpi sociali all'interno di una comunità più alta, non è tanto questo, quanto il fatto che la libertà religiosa mette in gioco la domanda di senso, e la domanda di senso è la domanda più alta che l'uomo si possa porre. Allora, quando diciamo che la pace è la sintesi della tutela dell'insieme dei diritti, non possiamo dimenticare qual è la espressione più alta della dignità dell'uomo, cioè quella durante la quale, nel momento in cui l'uomo si chiede chi sono io e perché sono qui, qual è il fine della mia vita, che cosa sto a fare. Allora, è per questo che la libertà religiosa diventa anche centrale nella costruzione di una prospettiva di pace in cui la dignità attraverso dell'uomo è riconosciuta nella pienezza attraverso la tutela di tutti i suoi diritti.
Grazie a Riccardo Moro, docente di politica dello sviluppo all'Università di Milano, e buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie, chiudiamo con il professor Giovagnoli. Quindi la libertà religiosa, la libertà di coscienza è un po' la chiave su cui gira tutta l'architettura pensata, diciamo, dal Papa, tra virgolette, proprio per il bene comune, per il rapporto tra gli stati e per evitare che la religione non si trasformi in ideologia e quindi ne alimenti anche un odio poi tra le stesse religioni.
Sì, indubbiamente ci sono parole molto belle, molto forti in questo discorso, in cui il Papa prende ancora una volta le distanze, anzi critica apertamente un uso della religione a fini di violenza, e questa è una delle sue battaglie più insistentemente riprese, ecco, dal Papa in questi anni, e questo è molto significativo. E al tempo stesso è interessante che sollecita il dialogo fra le religioni e l'ecumenismo, cioè il dialogo fra le confessioni cristiane, anche questo in chiave di pace. Quindi la libertà religiosa viene inserita, mi pare, da Benedetto XVI dentro una costruzione più ampia, appunto la costruzione della pace, che ha poi tanti aspetti diversi, come abbiamo visto, la costruzione di una convivenza umana fra diversi basata da una parte sulla libertà di coscienza, ma dall'altra, come dire, sulla responsabilità delle coscienze che devono, come dire, ognuna impegnarsi nella ricerca di Dio e nell'amore del prossimo, due nessi che anche questi sono stati ribaditi in qualche modo in questo discorso.
Ed è proprio questa forse la chiave interpretativa, una delle chiavi interpretative di questo saluto e augurio del Papa al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede all'inizio del 2013, garantire la libertà religiosa per garantire una migliore espressione delle comunità umane in tutte le sue dimensioni, anche laiche. Questo è un po' il punto forse su cui riflettere veramente.
Certamente, il Papa più volte richiamato l'attenzione sul rapporto e sulla differenza però anche tra fede e ragione. La sua riflessione sulla sana laicità è molto esplicita in questo senso, insomma, sull'evidenza che la comunità umana è, come l'uomo stesso, come dire, si esprime sia nella dimensione religiosa sia nella dimensione laica della riflessione razionale.
Grazie a professor Agostino Giovagnoli, ordinario di storia contemporanea alla Cattolica di Milano. Buon lavoro e buon anno anche a lei, così come al professor Moro. Grazie, buon anno a voi. Noi chiudiamo questi collegamenti, torniamo in studio a Roma e terminiamo anche questo spazio. Da Luca Collodi la linea torna alla rete.